in cucina da sola. Una bella tartina.
È facile con dolce forno.
Latte, uova, un po' di farina, verso tutto qui e via nel mio bel forno.
Ecco tante, ma tante cose squisite da mangiare con dolce forno.
Ehi tu, lascia stare i miei dolci.
Con dolce forno i dolci sono una meraviglia. E che deliziose pizze, perfino caldarroste. Dolce forno è un giocattolo Harbert.
Che brusca.
Che bruschette.
Oddio. Ciao.
Ciao, dopo un mese.
Eh sì, tanto tempo.
Un mese passa di inattività. La brusca è di nuovo con voi e con noi.
Che mese difficile.
Un mese lungo, complicato.
Sì.
Pieno di tempaccio, come il famoso maggio di Blade Runner. E così quello. È stato.
È proprio quello.
E quindi oggi invece splende il sole dalla finestra di Radio Wombat, abbiamo una bellissima visuale. E come rovinarvi la giornata con la nostra trasmissione, il nostro consueto appuntamento del giovedì sera dalle 20 alle 21, sempre su Radio Wombat, in onde AM, sul 1359 oppure
1359 è difficile da,
che cosa è
da visualizzare.
1359 come diceva l'ingegner cane, oppure streaming, scegliete, ecco. Voi un pochino dove ascoltarci. Ovviamente le onde medie diciamo prendono solamente una parte per ora della città di Firenze, quindi ci potete comodamente ascoltare da Careggi, forse dalle Cure, dalla Bolognese.
Sì.
Ma soprattutto dalla vostra macchina sul ponte all'Indiano mentre tornate dalla vostra schiavitù quotidiana.
Esatto.
Ecco che sono arrivati a far casino.
Ecco, ora disturbano tutta la nostra armonia.
Sì, esatto. Sì, puoi andare a prendere da bere, puoi andare a prenderti da bere. No, noi siamo a posto, grazie.
Sì.
Abbiamo già i nostri, come dire, condivisori di regia che si stanno già preparando per la puntata successiva, perché dopo l'Accademia della Brusca andrà in onda 8 Hertz con una bella rotella live.
Ecco,
basta.
Cos'è successo in questo mese? Niente di importante dal punto di vista linguistico, devo dire.
No, oddio, è morto Nanni Balestrini.
Ecco,
proprio
e questo un po' pochi giorni fa. Si addolora. Ci addolora.
Tra l'altro vogliamo ricordare ai nostri amici ascoltatori che al CSA Next Emerson è ancora per pochi giorni attiva una bellissima mostra sulla computer art, dove potrete ammirare anche un'opera originale di Nanni Balestrini.
È vero, è
non
vero.
Non spoilerò null'altro però.
Io devo ancora vederla e penso approfitterò di questo fine settimana. Mi hanno detto che è bellissima.
È strepitosa,
cioè, che tipo
è emozionante.
Il Pecci ce la invidia, ecco. Proprio ci invidia tutto sto movimento qua.
Io l'ho vista di recente e posso confermare. Il Pecci una cosa del genere non l'ha mai fatta. Ha
nei
fatto una bellissima
mostra sulla
battaglia. Nei
trovate della grande arte. Esatto. Noi ne siamo tutti fieri perché ci piacciono
e quindi
Vota Antonio
e
Binart.
Votate Binart.
Tra l'altro dei manifesti bellissimi. Un po' di campanilismo con questa Venere ci sta, salta fuori spesso questo periodo, questa Venere, perché ritorna anche nel manifesto della
prossimo
evento meeting.
Esattamente.
Dal 30 maggio al 2 giugno, sempre al CSA Next Emerson.
C'è
questo connubio di Venere.
Veneri su Veneri e Veneri anche in questa puntata,
sì.
Più o meno.
Sì. Devo dire che in questo mese qualcuno ha spippolato troppi spippoli in regia. trovo possiamo un po' di confusione.
Fare una bacchettata.
Io che non
live.
Sono tanto pratica, poi mi trovo in difficoltà se cambia qualcosa.
Quindi vabbè. Chiediamo venia degli eventuali volumi sballati della trasmissione, in genere sono poco perfetti lo stesso, ma insomma comunque.
Diciamo che tanto in ogni caso c'è sempre un problema, quindi pace. Chiede venia alla nenia e si va avanti.
Oniva.
Oh, ma questo spot che abbiamo sentito sul dolce forno, che orrore. Tu l'hai avuto il dolce forno? Oddio. Hai avuto il dolce forno?
No, lo ha avuto un'amica di mia sorella, ricordo mia sorella 10 anni in più di me, e quindi era un dolce forno particolarmente vecchio, oddio, del 78, forse era la versione originale.
No, sì.
E io l'ho avuto, insomma, 7-8 anni dopo, per cui più o meno, no, anche di più. E, sì, me lo ricordo ed era un gioco che io fondamentalmente detestavo perché non
faceva rumore.
Non faceva rumore, non feriva le persone ed era eccessivamente rosa. Qualcuno si sta aprendo una birra a fianco e mangiando le patatine dalla regia.
Oh, bene.
E, però perché abbiamo voluto, diciamo, aprire la nostra trasmissione con il dolce forno Albert anni 70?
Perché siamo pessime.
Siamo pessime perché siamo fondamentalmente contro tutta quella che è la strumentalizzazione dei giocattoli per una, diciamo, questione di divisione di ruoli e di genere. Quindi esatto. Questo è il tema della puntata di oggi, e non solo della puntata di oggi, ma sarà il tema anche delle puntate a venire, almeno un altro paio.
Cioè, mi fracasseremo tutto il mese.
Fino a che non finiranno
argomento.
Le scuole, ragazzi.
Esatto, ci piace. Sì, sì.
Siamo le vostre maestrine preferite con la penna rossa.
E poi scatta subito l'argomento maturità.
E quindi, sì, dopo scatterà l'argomento maturità.
Bene.
Bene. E quindi, vediamo. Cosa possiamo dirvi? Che ci è arrivato via mail su postawombat@insiberia.net un link a un articolo bellissimo dal blog di Linguistici, ovvero un blog su linguaggio e rivoluzioni, che parla proprio, almeno di una parte, di questo tema del sessismo linguistico, se così lo vogliamo chiamare. Quindi stasera ci sarà una bella puntata tosta. Allora, io vorrei leggervelo, cioè diciamo che in questa puntata faremo la lettura di questo articolo, e parlando un po' della questione asterischi, che l'asterisco che è riportato qui nella grafica dell'articolo è proprio il logo dei Red Hot Chili Peppers. Questo è, no, cioè ha più dentini, diciamo.
C'è un dentino, insomma, in più, forse
qualcosina in più. Sì. Quindi sulle riflessioni, parleremo di riflessioni sulle modalità comunicative del genere, faremo un po' di storia grazie a questo articolo e parleremo soprattutto di quello che è il sessismo inclusivo, del suo problema linguistico, perché tutto nasce da un articolo scritto da Annick Stevens sul sessismo inclusivo, appunto. Quindi una confutazione di questo articolo. Esatto, però ovviamente poi vi leggeremo anche qualche estratto dall'articolo originale. La nenia mi dà una mano.
Faccio cambio pagina.
Allora, l'articolo appunto di questo blog su linguaggio e rivoluzioni, tra l'altro, parte con una bella provocazione. Perché non hai detto no? Pratica pragmatica del rifiuto e della violenza di genere. Parliamo poi di ritorno degli asterischi assassini, di linguaggio di genere e modalità comunicative anti-autoritarie. C'è una bellissima frase di Ludwig Wittgenstein che nel suo trattato logico-filosofico apre l'articolo, che dice: i limiti del mio linguaggio significano i limiti del mio mondo, e mi sembra un bellissimo punto di inizio su cui riflettere.
Mi viene da piangere, me ne vado.
Che è un po' come dire: la libertà altrui finisce, inizia dove quella che finisce.
No. Mi strappo il mio nuovo ciuffo romantico.
Sì, la nenia ha i capelli lunghissimi ed è diventata emo.
Ho un ciuffo romantico, no, è romantico, non c'è niente di emo.
C'è soltanto tanto romanticismo.
Non ho la stoffa per essere emo, sono più romantica che altro.
A proposito di emo, io metterei una canzone. Una canzone della mia adolescenza. Vediamo se...
I Beatles. Allora i sentirete i Beatles o i Rolling Stones. Vabbè, c'ero arrivata.
Ci stava bene, però era bellina.
Ok. Allora, possiamo partire, possiamo con
partire
l'adolescenza.
Con un pezzo.
Which makes us blessed and makes for stormy weather. Which makes us blessed and makes for stormy weather. A friend in need, a friend indeed. A friend who bleeds is better. My friend confessed she passed the test and we will never sever. Days, dawning skins, crawling. Days, dawning skins, crawling.
Dai, odiatemi.
Vabbè.
Odiatemi.
No, non
odiatemi,
lo faremo, non odiatemi, lo faremo mai. Senso.
Bene, questo era un pezzo che ci stava appunto perché, insomma, il testo parla anche diciamo, di questa sorta di non ambiguità, però di...
Guarda che non devi giustificare niente.
E no, ma c'entrava, tutti i pezzi di stasera,
cioè,
sono...
Ti ricordo che io sono quella famosa per mettere dei pezzi a caso e quindi non serve che tu ti giustifichi.
I justify.
No, tranquilla. I justify. Don't worry.
I don't worry. Comunque era bellino, era molto bello anche il video, vi consiglio di andarlo a vedere. Ecco, ciao.
Ecco.
Bene, possiamo iniziare con la nostra lettura.
Ah.
Allora, diciamo un po', parliamo un po' dell'introduzione, no? Dove la scrittrice, che tra l'altro è una ragazza italiana che abita a San Francisco, se non sbaglio, comunque in California, ci dice: recentemente ho avuto il dispiacere di leggere l'articolo di Annick Stevens sul sessismo inclusivo, nelle sue versioni italiana e francese. Insieme...
Una versione non le bastava, allora ha detto: stai a vedere che traducendo qualcosa
forse
è cambiato, mi
male.
Vado a ciucciare anche l'altro. Brava,
forse
così si fa.
Tanto tempo non sprecato, però insomma di incazzarsi di sicuro. Insieme ad annessi e connessi commenti sulla questione da parte di diversi compagni, tutti maschi, di diverse sfumature politiche. L'articolo e le successive discussioni aprono un mondo di riflessioni sulle modalità comunicative che una certa parte del movimento assume quando si parla di genere e in particolare di sessismo inclusivo.
Di linguaggio inclusivo.
Di linguaggio inclusivo, scusate, ce l'ho proprio scalpellato nella mente, un lapsus più che freudiano. E prescindendo dal mero contenuto del dibattito, linguaggio inclusivo sì, linguaggio inclusivo no, mi pare che sia utile analizzare i toni di questa discussione, perché sono indicativi di un certo modo di approcciarsi alle riflessioni che non è per nulla anti-autoritario. Siamo anche un po' sull'anarchia, no? Bella questa cosa, ci
hai
sta.
Hai capito.
La questione del linguaggio è lunga e complessa, coinvolge diversi gruppi con diversi interessi in paesi diversi e sicuramente non può essere risolta nell'arrogante articolo della Stevens, tra un po' ve ne leggiamo un pezzetto, né nella posizione di comodo di chi bolla i sostenitori del linguaggio inclusivo come borghesi ben pensanti. Io non sono grande fan degli asterischi nelle delle doppie desinenze, io uguale. Ma che chi propone queste soluzioni venga zittita e liquidata come antirivoluzionaria mi fa volerosang.
Oh.
Prima di tutto perché questa pratica è un sistema autoritario e schifoso che dovremmo bandire dai nostri spazi. E poi perché parecchie delle critiche mosse a chi sostiene il linguaggio inclusivo sono frutto della non conoscenza del contesto che ha portato alla nascita di questo movimento e basterebbe fare una ricerca in rete per non incappare nell'errore, quindi è una cosa, diciamo, alla portata di tutti, no? Stevens, quindi questa signora che ha scritto l'articolo sul sessismo inclusivo, che è un ex docente di filosofia all'università di Liegi-Bastogne-Liegi, okay. Evidentemente questa ricerca non l'ha nemmeno fatta. Bene, io mi farei giusto una carrellata anche sul sessismo inclusivo, su questo articolo di Annick Stevens, che è abbastanza interessante. Lo trovate su finimondo.org, basta cercare nella rubrica Contropelo l'articolo sul sessismo inclusivo. Diciamo leggere giusto una parte che è l'effetto reale, quindi siamo più o meno al terzo capoverso, della scrittura cosiddetta inclusiva e di altre dichiarazioni, pensate un po', dicotomiche, nemmeno nella botanica si usa ormai questo termine, è che in ogni momento si divide in due l'umanità sulla sola base del sesso biologico. Quando si scrive i, le lettori, lettrici, i, le lavoratori, lavoratrici, o gli, le amiche, gli amici. Così come quando diciamo lettori e lettrici, lavoratori e lavoratrici, amiche e amici, non si fa che ricordare incessantemente a ciascuno che qualunque cosa faccia, chiunque sia, è la sua categoria sessuale a costituirne il segno. Di più, si lascia intendere che l'attività di leggere o di lavorare o di amare non siano le stesse se attuate da un uomo o da una donna. Si carica sessualmente il linguaggio per parlare di cose che non sono sessuate, ma che sono comuni all'umanità. E così facendo si introduce nell'umanità una divisione fondamentale, onnipresente, ineluttabile. Il procedimento ottiene allora un risultato opposto alle intenzioni. Rafforza l'idea reazionaria secondo cui un individuo sia determinato in primo luogo dal proprio sesso, ripercuotendosi la differenza sessuale su tutte le capacità, comportamenti e realizzazioni degli individui. Fino a qui in realtà poco da obiettare, no? Però, tornando invece sull'altro articolo di questa nostra amica che ci ha mandato il link da Los Angeles, ci fa fare un po' di storia, no? Poi dopo, giuro, vi facciamo ascoltare un pezzo. Prima di tutto, bisogna considerare che quando parliamo di linguaggio inclusivo, ci stiamo riferendo a due fenomeni distinti che vengono sovrapposti arbitrariamente. Da una parte abbiamo le politiche linguistiche ufficiali e dall'altro un movimento nato dal basso. Per dire, quello che abbiamo appena letto ora della Stevens è, diciamo, il linguaggio ufficiale. L'uso dell'asterisco invece è un qualche cosa che arriva fondamentalmente dal basso. L'Accademia della Crusca, eccoli qua come al solito,
sempre.
Similarmente a quanto fanno le altre accademie di lingua europee, ha pubblicato un manuale, di cui vi parleremo nelle prossime puntate, sul linguaggio inclusivo, che riflette quelle che sono le preoccupazioni istituzionali in riguardo, tradurre documenti, cariche istituzionali, professioni, eccetera, dal genere maschile a quello femminile. Le istituzioni linguistiche si danno come obiettivo quello di normare la lingua, per cui i loro documenti hanno come unico fine la creazione di un manuale di stile o delle istruzioni per l'uso, se preferiamo. Ed esempi di questa azione sono il dibattito sulla corretta forma femminile della parola ministro o sindaco. Andiamo un po' avanti perché, insomma, si parla sì di linguaggio inclusivo che è una pratica quotidiana che è volta ad evidenziare un problema e a metterlo in discussione, no? Quindi l'uso della forma maschile come base non marcata in italiano è vissuto in maniera problematica perché rappresenta linguisticamente un fenomeno sociale. In realtà, appunto, la forma maschile è effettivamente molto marcata in italiano. Cioè, diciamo, è la partenza, no, della declinazione, sì. Spesso sì. E volentieri dei nomi.
Sì.
Non mi ricordo, avevo letto una statistica che riguardava proprio il vocabolario italiano, dove il 70-80% dei nomi mi sembra siano di genere maschile.
Un genere maschile, sì, tantissimo.
Sono moltissimi. Anche se qui in realtà non è fondamentalmente una questione troppo culturale, è una questione spesso diciamo di derivazione e di contaminazione del linguaggio, però è anche vero che dobbiamo essere abbastanza, insomma, aperti a quelle che sono le modifiche culturali, certo, che devono essere interpolate nel linguaggio. E infatti
concordo oggi, concordo tutto,
oh,
con
guarda.
Tutti proprio
tutti?
Sì,
tutti,
sì,
tutti?
Sì, tutto con tutti.
Tutti
non faccio il punto su niente.
Vabbè, dai, facciamo una cosa, una carrellata velocissima. Sul dire che il genere maschile è privilegiato non significa dire che ogni uomo in ogni circostanza della sua vita, in ogni momento, sia privilegiato o che goda sempre comunque dei benefici di questo privilegio. Cioè, chi nasce maschio, con tutte le discussioni che possiamo fare su questa etichetta, su questa frase e non sul binarismo dei generi, tende effettivamente a beneficiare della sua condizione. E questo è un punto che la scrittrice di questo articolo trova importante da ribadire, perché se uno sta in un movimento che si professa anti-autoritario o antisistemico, a qualsiasi livello, può non essere d'accordo con le modalità di lotta a questo fenomeno, ma non con la nozione dell'esistenza di questo fenomeno. E mi sembra giusto.
Brava.
Il sessismo, per esempio, non è stato inventato negli Stati Uniti dai liberali, di sicuro, e non si risolve alla fine della storia dopo che abbiamo risolto cose più importanti, no? Due, dire che il sessismo nella lingua italiana rappresenta un fenomeno sociale, quindi se andate a leggervi l'articolo della Stevens, di Annick Stevens, lei fa di questa, diciamo, questo oggi non riesco a parlare, di questa inclusività, ne fa quasi esclusivamente una condizione culturale di subordinazione della donna nei confronti dell'uomo. Invece la nostra amica, che sta confutando questo articolo, dice che appunto il sessismo nella lingua, perlomeno italiano, rappresenta un fenomeno sociale. Questo non vuol dire credere che se eliminiamo i generi, allora eliminiamo il sessismo.
Sarebbe molto bello.
È come nascondere
che non può
la
così.
Polvere sotto il tappeto, no?
Esatto. Esatto.
Il sessismo infatti si trova anche nella lingua italiana, come praticamente anche nel francese, cioè per esempio tutte le lingue che possono essere declinate hanno fondamentalmente delle problematiche di sessismo se vogliamo risolverle in questa maniera. E quindi chi propone soluzioni alternative non è una fattucchiera che crede che gli asterischi elimineranno magicamente la violenza di genere. Diciamo perché queste sono pratiche di riappropriazione linguistica che hanno una storia anche al di fuori dei movimenti antisessisti.
Esatto.
E basta, quindi, oppure, questa è una cosa carina però da dire qui, c'è, che è la terza posizione emersa dal dibattito, che è ovvero io uso la parola puttana, ma sono meno sessista di alcuni compagni che usano gli asterischi, che invece menano la tipa, è una stronzata e non la prenderò in considerazione per rispetto della giusto, vostra intelligenza. Giusto. Quindi tre punti
ci piace.
Di Nick Stevens, sì, due sono stati confutati.
Lei diventerà la nostra migliore amica.
La dovremmo anche chiamare volendo.
Sì,
una bella telefonata
sì.
Nel cuore della notte in America.
Dicendo,
pronto!
Brava!
Bene, io mi bevo un sorso di spritz.
Sì, e io faccio ascoltare un po' di musica a questi poveri ascoltatori. È già estate, sì, no,
spritz
quasi,
è stato,
sì,
quasi.
Anche.
Si sta benone oggi.
Bene. E allora ascolteremo lei.
Vai.
Che cos'era questo?
Era il mio nero.
Questo pezzo dura sempre troppo poco.
È vero.
Peccato.
Sì, ci vorrebbe un pezzo di 7 minuti. Tipo...
No, questo qui dovrebbe ripetersi. Un loop almeno per uno.
È vero, sì. Invece la nostra
quando
rete aveva
lì,
una grande capacità di sintesi.
Peccato. Vabbè, no, perché oggi era la giornata dei pezzi frizzanti e ballerecci.
È vero.
Sì, cara. Sì,
abbiamo le rondini che ci
sì,
svolazzano
sì,
intorno
sì, sì,
quindi...
Sì. Fino ai Beatles balleremo.
Poi, il pezzo della, della mia adolescenza.
Il tuo pezzo.
E...
Vabbè. E ora oggi è così, sono... è una ripresa un po' in salita per me, devo dire. Tu dicevi prima oggi non riesco a parlare. No, io ti faccio vedere cosa significa non riuscire a parlare.
Tu sei quasi maestro Shaolin, sei molto...
No, sono in catalessi,
silenzio.
Un'altra cosa. A malapena sento in cuffia.
Ma perché?
Troppo.
Dai, è un problema di regia, non è un problema
sì,
tuo.
No, non hai capito. No. Non hai capito cosa intendo. No, però va bene. Però sono felice di essere tornata.
Ci siamo, sì. Siamo di nuovo qui.
Mi siete mancati, mi sei mancata tu e anche quindi sono felice nonostante la mia collaborazione si riduca a un mettere play e spesso in ritardo.
Allora adesso ti faccio leggere il prossimo paragrafo.
Oddio, no, ti prego. Posso parlare così?
Come il marziano di American Dad.
Oh, wow. È il mio preferito.
Roger. Non sapevo.
Sì,
Roger, ecco
lui
come
è
si
il mio
chiamava,
preferito.
Roger. Sono le 20:32, vi ricordiamo un po' di social. Dai, quelli di
sì,
Litu, dai.
Sì, questi li posso dire, ce la posso fare. Sito wombat.noblogs.org. twitter.com/radiowombatfi, facebook.com/radio-wombat-firenze, la mail dove potete scriverci, mandarci delle fotografie, degli insulti, tutto quello che volete, posta wombat@insiberia.net.
O fotografie corredate da insulti.
O anche dei wombat dal mondo.
Oh,
perché dobbiamo continuare a aggiornare la rubrica del wombat nel mondo.
Qualche aggiornamento?
Sì, ci è arrivata una bellissima fotografia del wombat in montagna, nel Tirol.
Nel Tirol?
E quindi dobbiamo aggiornare il sito, visto che ci metteremo a lavorare al sito, mandateci altri wombat dal mondo. E che dire...
Nulla.
Basta,
wombat
in calendari. Non ho più fiato, non ho più energie.
D'altronde possiamo anche dire che non ci sono eventi questo fine settimana.
Non ci sono eventi. Ci sono eventi? Non lo sappiamo.
Lo chiediamo
ci
a voi, ci sono eventi, cari amici? Scrivetelo, posta wombat@insiberia.net.
Mi sembra giusto. Anche l'ascoltatore deve essere partecipe. Non lo so, però se vuoi nel frattempo io cerco qualcosa.
Ok, e noi andiamo avanti con il nostro viaggio.
Però dovevo aggiungere qualcosa, vedi mi sono già dimenticata.
No,
cara, non è proprio per niente colpa tua. Niente, siamo in diretta, 20:33, ci riascolterete in replica il sabato e la domenica. Gli orari andatevi a cercare nel sito perché c'è un palinsesto scritto
che
così bene, non è che possiamo dire tutto noi. E possiamo andare avanti.
Ok, grazie alla mia amica Neni, alla mia collega di trasmissione, la linea torna allo studio.
Ecco.
E parliamo ora del sessismo inclusivo, sempre sull'articolo di Stevens, che secondo la nostra amica napoletana californiana è un perfetto esempio delle modalità di discussione della questione in vigore al momento ed è insopportabile, quindi appunto del sessismo trasmesso al linguaggio ed è insopportabile per due ragioni, quindi ora arriviamo proprio nel fulcro, nel nocciolo del nostro discorso. La prima è che è un lavoro superficiale e approssimativo, l'attrice infatti non ha familiarità con la linguistica come campo di studi o perlomeno come direzione di ricerca degli ultimi 50 anni ormai, quindi direi che è una lacuna effettivamente abbastanza profonda, è un orrido proprio, e non le interessa averla. Qui ci dà un altro spunto. Ve lo ricordate Stalin sulla linguistica? È un altro articolo, sempre scritto da Annick Stevens. La seconda è la maniera subdola in cui Stevens costruisce il proprio argomento, installando l'idea che il linguaggio inclusivo sia il capriccio di gruppi che in realtà non sono interessati allo smantellamento delle gerarchie sociali. È una criptofascista, insomma, questa Stevens. Diciamo... come ce ne sono tanti, una rosso-bruna, come ce ne sono tanti in questo periodo. Questo secondo punto è particolarmente fastidioso, perché anziché ingaggiare la posizione politica di questi gruppi, Stevens li marchia come puritani, borghesi e ossessionati dalla forma più che dalla sostanza. In questo modo, chi sostiene la necessità del linguaggio inclusivo viene messo nella posizione di dover difendere la propria purezza politica per continuare il dibattito. È effettivamente una piaga, diciamo, che ormai affligge, mi sa, quasi qualsiasi dibattito, insomma, in certi ambienti. Questo tipo di atteggiamento, Savasandir, non è né utile né radicale né anti-egemonico. Anzi, lo ripeto, a me sembra un po' fascista come cosa.
Ecco.
Le problème linguistiques. Quindi, Sempre Stevens, nel 2018, basa il lato tecnico di questo suo articolo sull'idea che, perché il linguaggio inclusivo sia davvero utile, dovrebbe esistere una correlazione diretta tra l'uso del maschile come plurale di default. Quindi qui ci stiamo addentrando proprio nella grammatica, no? L'uso del maschile come plurale di default quando ci si riferisce a un gruppo misto. E di questo avevamo già parlato, se andate a scavare nei podcast, la puntata l'ultima puntata che abbiamo fatto.
Scavare poco perché è lì. Come mese fa mai precedente.
Esatto. Come quando vai a pescare le telline, no? Con il retino, non devi andare troppo in fondo, basta levare un po' di sabbia ed eccole, sono pronte per la spaghettata. E il livello di oppressione di genere nella società che utilizzano questa strategia grammaticale, cioè quindi come il plurale è quasi sempre al maschile, allora siamo una società repressa. Sì, ma anche no.
Sì, ma non per quello soltanto.
Esatto.
Ecco. Anzi, non per quello, basta.
Questo è un argomento fantoccio e su questo io e la Nenia direi siamo d'accordo. Quella che Stevens sta criticando qui è l'idea che i parlanti di una lingua possano concepire la realtà solo nei termini permessi dalla lingua che parlano. È una ipotesi condivisa anche da Sapir-Whorf, che non so chi sia, mi andrò a documentare. E quindi nessuna delle in realtà ipotesi e antitesi che sono state lanciate nell'ultimo periodo e non solo, tra cui anche da questo Sapir-Whorf, dice che nessuno supporta l'idea che cancellare il genere grammaticale dai dizionari sistemerà in automatico ogni problema sociale, come dicevamo prima. Quello che viene fatto notare è il fatto che alcune dinamiche sociali si riflettono nella lingua, e questo è chiarissimo. Ma poiché l'evoluzione linguistica è arbitraria, non c'è nessuna garanzia che queste dinamiche vengano espresse nella grammatica di tutte le lingue. Ora, io non ho un esempio a portata di mano. Mi verrebbe in mente l'inglese, l'olandese. Sono lingue però anche molto semplici, dove comunque l'evoluzione nel tempo le ha portate ad assorbire i generi. C'è solamente il neutro e faremo una ricerca su questo. Quindi possiamo dire che se il genere grammaticale esiste è perché, e quindi è un'ipotesi storica questa, per qualche motivo i parlanti di una lingua ritenevano che avesse senso farlo esistere. Invece Stevens convenientemente non nomina la piccola questione dell'arbitrarietà della lingua e capovolge i nessi di causa-effetto, ma questo si rifà al fatto che Stevens fondamentalmente di linguistica non sa un granché, è una filosofa e quindi... Tra l'altro tutto questo a me fa venire in mente una cosa, una sorta di negazione anche delle teorie di Chomsky, sotto alcuni punti di vista. E infatti, guarda un po', la nostra amica ci dice che la seconda argomentazione tecnica introdotta nell'articolo ha senso solo per chi si è fermato nell'ambito di una tradizione di linguistica generativa. Anzi, per chi si ostina a negare la dimensione sociale del fenomeno lingua. In realtà, e qui faccio una, diciamo, sottendo qualcosa io, Chomsky non si ostina sicuramente a negare la dimensione sociale del fenomeno lingua. È una dimensione talmente umana da diventare poi anche sociale.
Da diventare poi sociale, chiaro.
Per cui, accidenti come siamo stasera, sono veramente...
No, io non ho altro da dire né da fare. Era l'unica cosa che ho tirato fuori dal mio sacco.
Io
mi
sento.
Giuro, non ho altro, era l'unica cosa che ho avuto. Davvero? Fai finta non l'abbia detta, così non ti aspetti niente da
questa,
me.
Questa regia stasera non ti fa venire in mente quella scena di, ovviamente, Fantozzi, dove c'è Fantozzi immensa con il compagno comunista che gli fa il pippone.
Siamo
io e te.
Lui? Un nome meraviglioso.
Non mi ricordo. Oddio. Lo cerchiamo però.
È bellissimo. Sì. Metto subito la sciarpa.
Ma mi hanno sempre detto un sacco di cazzate. Anche col pugno sul tavolo. Mi hanno raccontato sempre un sacco
bello,
di
perché
cazzate.
Capitarono a lavorare nello stesso ufficio, esatto. Da soli in due. Perché si aveva combinato
qualcosa. O era l'anarchico lui?
No, vabbè. Non ora mi lo cerco immediatamente. Non leggere da quello schermo, leggi dal tuo
leggerò,
perché il mio mi serve.
Non leggerò. Quindi in realtà anche noi abbiamo un po', come dire, una piccola come dire, una piccola obiezione da fare sulla questione Chomsky, un po' perché gli vogliamo un gran bene a Chomsky, ma soprattutto perché il fatto che ci sia una tradizione di linguistica generativa che è quasi scientifica e medica ed è anche applicabile al mondo sociale ed è proprio quella che ci rende tutti uguali, nel senso la linguistica generativa e quindi l'essere, diciamo, innato, la facoltà innata del linguaggio è una cosa che ci rende tutti quanti uguali. Ecco, Folgara! Folagra, anzi, Folagra. Bene, ragazzi, ora è arrivato il momento di
mi dispiace,
chiuderla con le cose serie.
Dovete sciusciare tutto perché è arrivato al momento giusto.
È arrivato il momento.
Fantozzi, come prima reazione a quella clamorosa delusione d'amore, chiese ed ottenne di farsi trasferire ad altro ufficio.
Il lungo 7.
Acqua.
Regioniere.
Fantozzi. Catania 14.
Già, perché lui era rimasto deluso dalla signorina Silvani.
Il destino volle che lo mettessero nella stanza di un certo Folagra, la pecora nera, anzi, la pecora rossa della ditta. Questi era un giovane intellettuale di estrema sinistra che tutti, Fantozzi compreso, avevano sempre schivato per paura di essere compromessi agli occhi dei feroci padroni. Fu proprio attraverso il contatto con questo Folagra che Fantozzi, fallito nell'amore, trovò una nuova ragione di vita. La politica.
Ora è contro rivoluzione, non sono stato chiaro. E soltanto dubbi del viso colpati in formazioni di gruppi spontanei, non so se mi spiego, porco Giuda, scusa. Che in un collettivo urbano noi dobbiamo pensare a una cogestione che sia proliferante in senso sopra. Oh. Quartiere, un'informazione alternativa precisa sulla quale noi dobbiamo. Scusa tanto, eh? Allora che cosa bisogna fare? È a monte che dobbiamo distruggere. Oh, hai capito o no?
Ma.
Cosa fai?
Ti ho portato la vitella.
No, 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 la mangio dopo, lascia.
Ma.
Lasciami
la cotolettina fredda.
Prendo solo il latte adesso, vai a dormire, eh? Io devo studiare. Buonanotte.
Dopo tre mesi di letture maledette, Fantozzi vide la verità. E si turbò leggermente, o meglio, si incazzò come una bestia.
Ma allora mi ha sempre preso per il culo!
Chi ti ha sempre preso per il...
Ma loro, il patronato, le multinazionali! Per 20 anni mi ha lasciato credere che mi facevano lavorare solo perché loro sono buoni.
Ti prego, Ugo.
Altro che essere servile e riconoscente.
Finché una mattina si presentò in ufficio coi capelli a mezzo collo e un misterioso pacchetto.
Migliacchi, ce l'avete tutti con me, ce l'avete. Ma che cosa ho fatto io? 20 anni della mia vita! Ora vi faccio vedere io, vi faccio!
Ecco, ovviamente
così.
Scappano tutti dentro. Omertà assoluta.
Che
questo
bello.
È un po' il clima della
regia. Sì,
sono
siamo così. Io ho messo la sciarpa rossa comunque, sappiatelo.
Vabbè. Sciarpina.
Fantastico.
Quindi, che dire, io vi invito, io e la Nenia vi invitiamo ad andare a leggervi anche l'articolo sul sessismo sul sessismo inclusivo di Annick Stevens. È un po' difficile magari per chi non è troppo dentro all'argomento riuscire effettivamente a comprendere due cose. Uno, che ci sono dei punti abbastanza, come dire, autoritari, molto totalitari su quella che è la questione del genere. E un altro, sotto un altro aspetto, è vero, c'è anche forse una scarsa conoscenza da parte di questa studiosa della linguistica, almeno della linguistica più recente, quindi che va dagli anni 70 ad oggi.
Perlomeno della sociolinguistica,
sì.
Più recente, sì.
Esattamente. E la nostra amica...
Poi non è che uno può sapere sempre tutto, eh?
Cosa?
Non è che poi uno può sapere sempre proprio no. Tutto, però magari dovrebbe scrivere un po' meno allora.
Esatto, forse. Soprattutto forse. Quando sei una insegnante un insegnante, sei una cattedratica dell'Università di Liegi, insomma, io direi che non so, però
quindi
come
Liegi
fare...
esiste davvero, eh? Ma ero sì, convinta Liegi, fosse legata Liegi. Solo a
Bruno
mondo
Liegi Baston.
Invece esiste davvero, cioè c'hanno anche università in questa,
è assolutamente
in quel
così.
Di Liegi, vedi? Vabbè. Uno ha le sue convinzioni nella vita.
E invece Liegi esiste in tutto questo. Io concluderei, visto che sono le 20:47, con il secondo e ultimo punto di questo articolo, che è molto bello, poi magari la prossima volta, se non ci avete capito un granché, ma penso proprio di sì, che sia abbastanza chiaro, magari vi facciamo un excursus e lo riassumiamo. Però io andrei con questo secondo punto, che è il problema della denominazione, cioè quindi è il secondo punto che tratta Stevens e anche quello che confuta la nostra amica. Cioè l'unico problema che Stevens ha con il linguaggio inclusivo è fondamentalmente politico ed è questo che la rende forse eccessivamente autoritaria. Ma l'inserimento di un paragrafo sulla linguistica, eccola, le permette di presentare la propria posizione come oggettiva. Quindi... ecco, insomma, che si para un po' il culo, come si può dire, perché da soggettiva che è stata finora diventa oggettiva chiamando in ballo la linguistica. Fin dalle prime righe dell'articolo i lettori sono invitati a riflettere senza pregiudizi sulla questione e l'autrice sostiene di entrare nel dibattito per contrastare gli effetti perversi che il linguaggio inclusivo ha sulla società. Se la sua posizione ingaggiasse una critica politica, mi prude il naso, sarebbe accettabile. Ma l'autrice non fa altro, come si è già detto, che presentare come puritane, ben pensanti e borghesi chiunque supporti il linguaggio inclusivo. Per essere una che si definisce anarchica, le scelte lessicali della Stevens sono le stesse dei peggiori sostenitori dello status quo. Il suo intero articolo è costruito sfruttando l'accostamento metaforico tra un movimento politico e una malattia che si espande, la stessa scelta lessicale di gente come Trump e Erdogan. La presenza del termine perverso, usato per identificare un concetto che va oltre la norma che lei stessa precedentemente definisce tradizionale, mi fa domandare cosa intenda l'autrice per anarchia. Andiamo un po' avanti, insomma, perché comunque Stevens costruisce il suo linguaggio, il suo saggio, attingendo a una tradizione retorica che è il preciso frutto delle convenzioni sociali e storiche che l'hanno generata. Io ora non so quanti anni ha la Stevens, mi immagino abbia almeno una settantina d'anni, 60-65 da come scrive, per cui in realtà è un po' figlia del 68. Che dire, insomma, che nel 2018 dire che il femminismo non si occupa di razza e classe è semplicemente idiota ed è una posizione così pigra che non vale neppure la pena criticarla. Però io poi vi lascerei abbastanza tranquillamente alla, diciamo, a un vostro approfondimento, perché effettivamente l'articolo di questa nostra amica dà dei giudizi ben precisi, ben pesati, però comunque... potrebbero, come dire, spoilerare con questo termine che va tanto di moda ora, quello che anche che dice anche Stevens, che vi ricordiamo è prima di tutto una filosofa, per cui ci possono essere dei piani di incomprensione proprio sui piani della realtà del percepito delle cose.
Bene, lei diventerà la nostra nuova migliore amica. Ci vuoi come amiche a noi della
ci
Brusca?
Ci vuoi.
Dai,
tra l'altro è bellina questa foto.
Sì, molto.
Mi piacerebbe anche la Red Hot Chili Peppers, sì, sono sicura. Sì.
Chissà se potremmo usarla come immagine.
O ci bannano.
No, dai, cioè massima stima, abbiamo riletto il suo... Non abbiamo aggiunto niente
e
a
tanto,
quello che ha detto lei, perché ha detto tutto così bene... Io non ero in grado di aggiungere niente di più, niente di meglio, niente di costruttivo, quindi il massimo rispetto per l'articolo, per lei che l'ha scritto, quindi mi sento anche di rimettere l'immagine con il link all'articolo, perché secondo me merita davvero.
E così, anzi, avrete le fonti esatte.
Poi lei ci odierà a questo punto e ci manderà un sacco di mail
dicendo fami. Cancellate la puntata, cancellate la puntata.
Cancellate per sempre le puntate della Brusca. Giusto, avrebbe anche ragione.
Vabbè. Ma la Brusca è mia e la gestisco io.
Abbiamo lucrato sul suo articolo, ma era troppo bello, davvero non c'era niente da dire, da aggiungere.
E la ringraziamo per avercelo fatto conoscere.
Più che farle gli applausi, non sapevamo che dire. E quindi di nuovo grazie, rimanderemo a tutti nel sito questo articolo, perché poi chiaramente seguono anche altre cose interessanti che noi oggi non avremo tempo di leggere, ma... magari gli ascoltatori potrebbero benissimo andare a vedere da soli. Che dire, la Brusca è anche questo, non è che possiamo fare tutto noi da sole, poverine.
Possiamo rovinare tutta la puntata con un pezzo bellissimo?
Sì, lo faremo col cuore, perché lo sai che a me piace rovinare le puntate con i pezzi.
E questa la possiamo dedicare alla Nick.
Ok. Parte?
Vadi, maestro.
Vadi, no?
Maestro Canello.
È proprio lei.
Che belline le sorelle bandiera. Oddio, ho spostato la sputacchiera del microfono.
Ecco, stavo per dire grandi le sorelle trapasso.
Adesso si spoilera niente.
Infatti, guarda, mi sono tenuto giusto.
Bene.
Allora, sono le 20:56. Per chi ci ascolta in diretta, se invece ci ascoltate il sabato saranno quasi le 19, quindi buon aperitivo. Se ci ascoltate di domenica sono quasi le 16, quindi buona pennichella o buona passeggiata al parco, chissà.
Strano, sulle colline fiorentine.
Ecco.
Ce n'è, ce n'è.
E che dire? Diciamo che potevamo benissimo staccare così, invece no. Siamo volute tornare a fare i saluti.
Sì.
Sì, a dire che cosa c'è questo fine settimana, ma non l'abbiamo scoperto.
Perché non
se non questo Emerson, perché siamo andati a vedere il sito di Binart.
Esatto,
c'è qualcosa, c'è
una
un concerto,
serata breaker.
Sì, serata breakers sabato, hip hop,
jam.
E invece venerdì un concerto hardcore, ma non sappiamo troppo di più.
Per cui chi vuole scoprirlo vada al CSNX Emerson, perché noi non lo sappiamo.
Sicuramente ci sono tante bellissime cose in giro, quindi date un'occhiata ai vari siti di riferimento. Firenze riserva sempre delle cose molto divertenti, non pensavo che avrei mai detto questa cosa, ma invece è così.
Ultimamente sì, c'è un po' di fermento, io non sono molto felice.
Bene, non abbiamo parlato del corteo contro Salvini di domenica, del presidio barra corteo di domenica.
Già.
Perché non ne avevo parlato, perché a me sembra già passato un mese e poi perché, vabbè, è così. Però c'è stata un sacco di gente bellissima, tantissimi giovani, era una bella atmosfera. Le cariche della polizia chiaramente sono state sempre inutili, come sempre, e hanno fatto del gran male. Una ragazza addirittura
è stata trascinata,
veramente umiliata,
sì.
Trascinata e buttata tra gli sbirri, minacciandola.
Cosa abbastanza in tema con la nostra
puntata. Uno stupro
con
il manganello, quindi ecco, quelle cose che non vorresti mai più sentire nel 2019, e invece ancora questo succede. E poi invece se la polizia si fa... Vabbè, lasciamo perdere, non lo voglio. Vabbè.
Posso darvi una notizia fantastica, che si vocifera che il libro di Salvini Desnudo in libreria abbia venduto meno di 300 copie in tutta Italia.
È bello, perché girava una foto sui social in cui un libraio genio ha affiancato il libro di Salvini con Come riconoscere uno stronzo al primo sguardo. Quindi tanto di cappello e complimenti al libraio.
E comunque, io ho visto un cartello,
scelta,
sì, veramente bello in giro per Firenze.
Ovvero?
Che diceva, vabbè, è body shaming, lo so, ma su Salvini si può fare.
Sì.
Comunque sei anche brutto. Oh.
Secondo me il coro più bello durante il presidio di protesta anti-Salvini è stato scemo,
scemo. Il compagno di banco.
Sì, esatto. Stava per partire anche, viene a pescare con noi, ci manca il verme, ma era troppo lunga e molti erano troppo giovani e non la conoscevano. Quindi scemo è stata la più divertente,
scemo,
quella che riepilogava tutto, perché le altre secondo me poi alla fine non.
E quindi
non
anche un cartello
più.
Con scritto scemo sarebbe
era
stato
perfetto.
Bellissimo.
Il cartello più bello è stato Guelfi e Ghibellini contro Salvini.
Oh,
sì, notevole.
Educato, fine, cortese. Storicamente attinente,
sì, sì. Era molto
per
bello.
Una volta si sì. Superano le divergenze
così, capito? Sì, sì, cerchi e donati, bisognerebbe farne uno con cerchi e donati.
Esatto.
Li lega e lascia rilegati, qualcosa così. Vabbè, insomma, quindi vi salutiamo, ciao a tutti.
Per vivere come Salvini.
Sono le 21, si mette a questo Precise. Punto un pezzo di chiusura.
Veloce, quello dell'adolescenza.
Quelli dell'altra compagnia entrano, che
lo
dici?
Dedico questo
alla tua adolescenza.
Alla mia adolescenza, non so, sono partita a fare una dedica e poi non sapevo a chi dedicarlo. Lo dedico a te.
Bene, grazie, grazie. Ti spedisco qualcosa.
Grazie.
Ciao, ciao.
Ciao.
A giovedì.
A giovedì.